Prisma, tutti i colori dell'attualità.
minuti, buongiorno, buongiorno ascoltatrici e ascoltatori di Prisma. Rieccoci in diretta qui su Radio Popolare come ogni giorno fino alle 10 o poco prima. In questo lunedì 4 dicembre, questa è una settimana corta. Corta ma non cortissima qui su Radio Popolare, perché giovedì 7 dicembre per noi è un giorno come un altro, come palinsesto sarà quello dei giorni feriali, dato che per fortuna non ci ascoltate solo dal comune di Milano, quindi insomma il festivo su queste frequenze non è un festivo. Avete sentito nel notiziario poco fa tutti gli aggiornamenti da Gaza, noi ne parleremo fra pochissimo in prima pagina e poi dopo le 9 torneremo sul omicidio di Giulia Cecchettin, tra l'altro domani ci sono i funerali a Padova. Ricorderemo Marisa Rodano, partigiana parlamentare, era l'ultima parlamentare in vita della prima legislatura, pensate. Torneremo sul flop della manifestazione delle destre europee organizzata da Salvini ieri a Firenze e poi torneremo anche alla COP28 in diretta da Dubai. Ci racconteranno i primi giorni con i big, i capi di Stato e di Governo, ma da oggi iniziano a lavorare gli Sherpa, si mettono un po' le mani nelle questioni importanti. Vedremo che cosa si prepara per questa conferenza sul clima dell'ONU. Lorenza Ghidini al microfono come sempre, Massimo Alberti in redazione. E vi presento subito il primo ospite di Prisma di oggi, che è Meron Rapoport, giornalista e attivista israeliano. Buongiorno Meron, benvenuto.
Buongiorno.
Buongiorno, grazie per essere con noi. Meron Rapoport è stato caporedattore di Haaretz e responsabile esteri di Yedioth Ahronot, due principali testate israeliane. Ha fondato il movimento A Land for All, che chiede la creazione di due stati indipendenti. Le ultime notizie sono di attacchi contro obiettivi di Hamas a Gaza, così dice l'esercito israeliano, oltre 200 attacchi, mentre prosegue l'offensiva di terra in tutta la striscia. Da ieri è stato, diciamo, dichiarato formalmente che appunto l'operazione di terra è partita a Gaza Sud e quindi ti chiedo dove andranno gli sfollati a questo punto, se l'attacco di terra si concentra da queste ore sulla zona sud di Gaza.
Non è affatto chiaro, Israele ha chiesto alla popolazione di Khan Yunis, che è più o meno al centro-sud di Gaza, di andare verso sud, verso Rafah, che è la città frontiera con l'Egitto, nel sud della striscia. Pare che non molti accettano questo invito, fra virgolette, dell'esercito israeliano, perché molti si sono sfollati già dal nord e non ha trovato un posto sicuro a Khan Yunis, allora non si fidano che possano avere un posto sicuro più al sud, e non è chiaro per niente. C'era una mappa che Israele ha pubblicato, molto molto complicato, non si capisce veramente dove è il posto sicuro. Gli americani si dicono soddisfatti dai mezzi che hanno messo gli israeliani, ma non sembra che funziona.
Anche perché non è chiaro, ma purtroppo pare che non sarà così se l'Egitto sia disposto ad aprire il valico di Rafah.
No, è chiaro che non è disponibile a farlo, non è disponibile a farlo. Ha detto anche di più, che se Israele tenta di far andare i palestinesi di Gaza verso l'Egitto, sarebbe una dichiarazione di guerra per gli egiziani. No, è chiaro che non permettono in nessun modo che questi rifugiati andranno a Egitto, a Sinai.
Sabato sera c'è stato un discorso in TV del premier israeliano Netanyahu, che ha detto, insomma, che la guerra proseguirà fino al raggiungimento di tutti gli obiettivi di Israele, e quindi le operazioni terrestri sono necessarie per questo. Ha detto che gli accordi di Oslo sono stati un errore terribile e ha parlato duramente dell'ANP, no? Dicendo che ha fallito del tutto, non solo non combatte il terrorismo ma anzi lo finanzia, e quindi è del tutto da escludere un suo ruolo dopo questa guerra nell'amministrazione di Gaza, ma un controllo di sicurezza su Gaza lo manterrà l'esercito israeliano, dice Netanyahu, ma la gestione avverrà con un processo del tutto diverso. Secondo te cosa intende?
Secondo me non intende niente, perché è chiaro che questo non è accettabile da nessun parte nel mondo arabo e certamente nel mondo palestinese. Credo che non intende niente, non c'è nessun piano, questo sono parole vuote, non hanno nessun significato. Quello che vuol dire Netanyahu è che ci sarà una guerra per sempre, perché se Israele ritiene che avrà la possibilità di entrare quando vuole nella striscia di Gaza con il suo esercito, e non ci sarà una autorità palestinese lì, ma un'amministrazione civile sotto controllo israeliano, questo vuol dire un'occupazione completa di Gaza come nella Cisgiordania, e questo vuol dire una guerra per sempre.
Ancora una cosa, Meron Rapoport, come viene vissuta la ripresa della guerra, dell'attacco su Gaza dagli israeliani, dalla popolazione israeliana, dall'opinione pubblica, considerando anche il fatto che, insomma, comunque tanti ostaggi sono tornati a casa nei giorni della tregua, tanti però mancano all'appello, e quindi sicuramente le famiglie degli ostaggi, infatti, hanno anche già manifestato per strada, speravano che la tregua proseguisse, ma in generale l'opinione pubblica che ne pensa?
La reazione è un po' mista e forse anche contraddittoria, perché da una parte c'è un appoggio abbastanza largo, non ho le percentuali, ma sarebbero sul 70 o forse 80% degli ebrei israeliani che vogliono la continuazione della guerra, eliminare Hamas e tutto questo, perché come risposta a quello che è accaduto a 7 ottobre. Dall'altra parte è abbastanza chiaro che la continuazione della guerra mette in rischio la vita degli ostaggi. Ci sono più di 130 ostaggi ancora a Gaza israeliani, e questo è i familiari degli ostaggi, che hanno cominciato a manifestare qualche settimana fa, adesso sono anche più forti, è chiaro che queste, è chiaro a loro che questi sono gli ultimi giorni in cui qualche possibilità di far ritornare gli ostaggi vivi e che una continuazione della guerra dopo 2 settimane o 3 settimane di guerra non è chiaro per niente che ci sarebbe una possibilità di far ritornarli vivi.
Eh sì, infatti
allora, c'è una pressione abbastanza forte dal basso, dai civili che chiedono prima di tutto far ritornare tutti, anche se il prezzo è liberare tutti i prigionieri palestinesi da Israele.
E infatti in queste ore si legge sui giornali internazionali che si tratta ancora, ma c'entra anche Israele in questa trattativa tuttora?
Formalmente Israele ha ritirato la sua partecipazione nelle trattative a Qatar, con Qatar, Egitto, gli americani, formalmente è fuori delle trattative, ma è chiaro che Israele non può evitare, non può ignorare questo problema degli ostaggi, ci sarà una pressione e ci sono molti, anche palestinesi, ma non soltanto, anche a Israele, che dicono che questa operazione che si vuole adesso è soltanto per migliorare le condizioni della tregua e non veramente per una guerra, per far finire Hamas.
Grazie per essere stato con noi, Meron Rapoport, buon lavoro e a risentirci presto.
Grazie a voi.
Meron Rapoport, giornalista e attivista israeliano. Giornalista di Haaretz e di Yedot Aronot in passato, e ha poi fondato, è stato tra i fondatori di questo movimento A Land for All, che chiede la creazione di 2 stati indipendenti. Questione di cui si è tornati a parlare durante questa guerra, con poca evidentemente possibilità di concretizzazione. Di questa guerra si è parlato tra i ragazzi che hanno partecipato all'Italian Model United Nations, che è un'iniziativa si fa tutti gli anni in tante città italiane, come di tutto il mondo, per studenti delle medie e delle superiori. È una specie di simulazione dei lavori delle Nazioni Unite, in cui ogni ragazzo o ragazza rappresenta un paese membro e quindi appunto si simulano le trattative. Anna Bredice ne ha intervistati alcuni a Roma, si chiamano Francesca, lei, e Jesse, lui, e appunto rappresentavano diversi paesi coinvolti a vario titolo in questa guerra. Sentiamo che cosa ne pensano questi ragazzi, anche del ruolo dell'ONU, che insomma sembra un po' con le mani legate in questo momento.
Io, rappresentando l'Israele, che comunque è un paese centrale, diciamo, nella politica attuale e nei conflitti appunto che stanno succedendo adesso in Medio Oriente, ho avuto anche molta difficoltà a difendere per esempio le mie idee, perché comunque la situazione che sta succedendo adesso tra Israele e Palestina ha radici storiche molto profonde, molto antiche, ed è anche quasi difficile trovare una delle due parti che ha ragione, perché comunque ci sono anche delle appunto ragioni di rivendicazione territoriale e di tutte le guerre che ci sono state in quel territorio, e penso che comunque le Nazioni Unite potrebbero aiutare a negoziare, diciamo, una soluzione. Forse in questo esatto momento non c'è, diciamo, un massimo impegno forse al momento, ci sarebbe forse da migliorare un pochino le procedure, perché non si vedono per il momento anche nella situazione Israele-Palestina una risoluzione vicina, ecco.
Come delegato della Francia, ovvero paese con potere di veto, dico che le Nazioni Unite funzionano benissimo. Come Jesse, dico che la subordinazione delle Nazioni Unite alle nazioni non permette che possano essere promulgati i diritti che vorremmo vedere promulgati nel mondo. Penso che le Nazioni Unite oggi non stiano facendo abbastanza per poter portare la pace o sistemare i problemi che abbiamo come la fame o l'assenza di medicine. Perché gli interessi economici dei paesi più potenti, tra cui la Francia, non permettono all'ONU di funzionare come dovrebbe.
Ecco, questa è l'idea che si sono fatti questi due ragazzi di Roma sul funzionamento dell'ONU in questa circostanza della guerra a Gaza. E da questi ragazzi ripartiremo nella seconda parte di Prisma, adesso dopo il blocco pubblicitario che abbiamo sempre intorno alle 9, perché questa esperienza così dell'Italian Model United Nations si è svolta pochi giorni dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, e quindi, anche se l'ONU non c'entra, insomma, tra i ragazzi si è parlato anche del tema della violenza sulle donne e anche di come se ne parla sui giornali. Abbastanza interessante, anche perché poi dopo appunto l'opinione di questi due, anzi tre saranno i ragazzi che vi farò ascoltare, parleremo della trattazione dei media, come diciamo i media stanno raccontando le famiglie Cecchettin e Turetta, perché avete visto che i genitori di Filippo Turetta sono stati, il padre più che altro, sono stati molto sui giornali in questi giorni, hanno molto dichiarato, hanno molto insomma cercato di dire la loro su questa cosa che gli è piombata addosso del figlio che uccide una ragazza. E è interessante indagare, un po' analizzare come sono stati trattati dai giornali appunto questi familiari, Gino Cecchettin e Elena, la sorella di Giulia, e il papà di Filippo Turetta, Nicola Turetta, in questi giorni in cui hanno preso parola in modo diverso pubblicamente. Stacco pubblicitario, ci risentiamo fra pochissimo con Prisma. 9-3 minuti, siete sempre all'ascolto di Prisma qui su Radio Popolare, in diretta fino alle 10. Allora, come vi dicevo, ripartiamo da questi ragazzi alla simulazione dei lavori dell'ONU che si è tenuta a Roma nelle scuole medie e superiori, anche perché, insomma, tanti ragazzi, anche piccoli, giovani delle scuole superiori, hanno vissuto con grande coinvolgimento la vicenda del femminicidio di Giulia Cecchettin e tutto quello che è venuto dopo, la presa di parola della sorella Elena e così, insomma, questa sensazione che sia una questione che ci riguarda tutte e tutti. Allora sentiamo sempre Francesca e Jessy, ma con anche Giorgia, al microfono di Anna Bredice.
Personalmente, come donna, sono comunque felice che si stia iniziando a notare adesso il problema anche grazie a Giulia Cecchettin, ma ho notato comunque in questo specifico caso un problema forse nella rappresentazione mediatica di questo evento, perché per esempio ci sono stati testate giornalistiche che hanno rappresentato la vicenda sotto forma di vignette, per esempio avendo una sorta di spettacolarizzazione della tragedia e disegnando il colpevole, appunto il fidanzato di Giulia, come un bravo ragazzo, come il classico, diciamo, ragazzo dalla buona faccia, esatto. E anche per esempio c'è stata una testata giornalistica, cioè, sportiva, pochi giorni fa, che ha una rubrica Stars in Love, quindi star innamorate, in cui ha presentato per esempio il caso di un pugile degli anni 70, non ricordo la nazionalità, di come ha strangolato la moglie in una appunto rubrica sull'amore. Quindi c'è una sorta di romanticizzazione appunto della violenza e su come questa sia semplicemente una forma di gelosia perché appunto si tiene appunto magari alla relazione, quando effettivamente nella realtà non è così.
E tu come ragazzo?
La mia opinione come ragazzo è che riguardo alla violenza sulle donne c'è tantissimo lavoro da fare, ma il lavoro deve partire dagli uomini stessi, perché la cultura con cui cresciamo è errata. Si parte con i piccoli commenti, quello che dicono le cose da spogliatoio, si parte da lì e pian piano queste cose crescono nella mente delle persone fino a sfociare nella violenza e nel sentimento che la donna sia un mero possesso dell'uomo.
Tu quanti anni hai?
Io ho 18 anni. Cerco anche di far rendere conto i miei amici di quello che fanno, quando magari passa una ragazza e si girano, cerco di fargli capire che un attimo non è la miglior cosa da fare, o i commenti. Questa mentalità è il problema da cui bisogna iniziare. Il problema che bisogna iniziare a risolvere. La violenza è un sintomo di questo problema, non è il problema stesso.
Volevo aggiungere solo una cosa, perché penso che debba essere molto chiara: il lavoro che bisogna che sia fatto non è solo verso gli uomini ma anche verso le donne stesse. Con tutto che io sono una donna, penso che è completamente errato dire che il problema della violenza sulle donne siano solo gli uomini, perché comunque è un problema sociale, in quanto sociale fa parte della società, che riguarda donne e uomini, perché come diciamo che è un problema allora dell'educazione, a educare un figlio c'è una madre e un padre.
Molto lavoro da fare, dicono questi ragazzi e ragazze studenti di Roma, diciamo così, per consolidare quella consapevolezza acquisita nei giorni successivi al femminicidio di Giulia Cecchettini e alle parole di sua sorella Elena, che è stato un fatto importante. È stato un fatto importante, e non per niente domani nella Basilica di Santa Giustina a Padova si aspettano qualcosa come 10.000 persone ai funerali di questa ragazza, e molta consapevolezza anche di quanto è importante la trattazione mediatica, no? Di questi casi, ne parlava la prima ragazza intervistata. Siamo partiti proprio da qui con Assunta Sarlo, giornalista, scrittrice e attivista femminista da sempre, con riferimento ai discorsi delle famiglie Cecchettin e Turetta, alla loro considerazione pubblica e alla loro trattazione mediatica, appunto. Quindi sentiamo il commento di Assunta, intervistata da Luigi Ambrosio.
Mi sembra di poter dire questo, che laddove Elena Cecchettin, quando ha preso parola dopo il femminicidio di sua sorella, ha in qualche modo rotto uno stereotipo, che è uno stereotipo del lutto, è uno stereotipo di un lutto piangente, silente, eccetera, no? E questo ha provocato delle reazioni. Provocato anche delle reazioni positive, come sapete, perché la presa di parola di Elena invece poi è stata anche come una grande molla per tutto quello che è successo prima e durante il 25 novembre di quest'anno, per cui è stata anche una molla in positivo. Però diciamo che dal punto di vista della comunicazione, come ricordavi, ci sono state sia delle reazioni di qualche sparuto politico, ma anche qualche reazione sui media, soprattutto di destra, eccetera, dicendo: ma come mai questa non sta lì a piangere in silenzio e invece prende parola, e soprattutto colloca il femminicidio di sua sorella appunto non in una eccezione, in un raptus, eccetera, ma all'interno appunto di un sistema in cui peraltro Elena è una delle oltre 100 di quest'anno, di questo crudelissimo 2023. A me quello che è sembrato, che mi sembra di poter dire rispetto invece allo specifico racconto che si è fatto e che si va facendo su Filippo Turetta, e che appunto, e anche sul padre, eccetera, a parte che mi sembra di poter dire che il padre diciamo non sta facendo ottimo servizio neanche a quello che penso che sia il suo scopo, cioè quello di ridurre le responsabilità gravissime di suo figlio, dicendo gli è scoppiato, gli è saltato l'embolo, eccetera, mi sembra che sia controproducente. Ma a parte questo, dal nostro punto di vista, cioè dal punto di vista di chi racconta e anche dal punto di vista di chi legge, a me sembra che però in questo caso appunto si sia prodotta quasi un'equiparazione tra un'equiparazione nel senso narrativo tra i due protagonisti, Giulia protagonista involontaria e vittima, e l'altro invece protagonista volontario e reo confesso di questo femminicidio. Dico soltanto un paio di cose, ad esempio, non so, ho letto dei titoli in cui Filippo Turetta veniva chiamato Filippo, cioè allora se sulla prima pagina di un grande quotidiano nazionale c'è scritto sabato torna Filippo, è come se con quel Filippo, quando le persone vengono appellate per nome, ci sono due effetti sulla comunicazione: da un lato è un effetto come di avvicinarle, no? E dall'altro anche di infantilizzarle. Allora ecco, mi viene da dire che invece sulla narrazione e racconto dei femminicidi bisogna stare molto attenti a spostare, laddove anche le ragioni di cronaca sono, come dire, è necessario focalizzare la questione dal punto di vista, diciamo, del reo confesso, come in questo caso, però le cautele devono essere maggiori, nel senso che bisogna tenere un registro Credo che adesso bisogna, credo che sia meglio mantenere un registro in cui la cronaca appunto non cade nell'eccesso della vicinanza, nell'eccesso dell'infantilizzazione, piuttosto che in tutti gli altri stereotipi che vediamo ripetersi nelle narrazioni, non in questo, ma nella narrazione del femminicidio, l'amico, il fidanzatino, insomma, oppure il raptus, eccetera. A me sembra questo, che in realtà ci sia ancora molta strada da fare anche dal punto di vista del racconto dei femminicidi, ma che è una strada che ci dice anche quanto la questione della violenza di genere abbia incida così profondamente anche in chi ne è spettatore o in chi ne deve fare racconto, nel senso che poi anche involontariamente scattano certi meccanismi che sono anche meccanismi della nostra professione. Purtroppo sappiamo anche quanto in Italia, insomma, piaccia anche un racconto enfatico, un racconto a tinte forti, certo. Insomma, in questo siamo anche un po' drogati da un certo tipo di televisione.
È un racconto enfatico, hai detto, ma è anche un racconto empatico, cioè c'è il rischio poi di andare a creare, non dico simpatia per l'assassino, però insomma creare un clima non troppo sfavorevole a lui?
Detto che il nostro mestiere è fare il nostro mestiere, cioè il nostro mestiere è raccontare, però deve essere un raccontare avvertito, cioè avvertito di quanti tranelli su questa strada si possono incontrare. E appunto il rischio, come dicevo prima, cioè Filippo Turetta ha 22 anni, Filippo Turetta abbiamo saputo che è un ragazzo fragile che dormiva con l'orsacchiotto, eccetera eccetera, il rischio di enfatizzare troppo e di non stare lucidi, di non stare, come dire, di non tenere la giusta distanza, ecco. Il tema è, secondo me, la giusta distanza, non raccontare, ma tenere la giusta distanza rispetto ai soggetti della cronaca, soprattutto quando appunto il rischio poi è in qualche modo, non so, fare le due figure una contrapposta all'altra. No, qui siamo davanti a un femminicidio, siamo davanti a una ragazza di 22 anni che si stava laureando, che aveva liberamente lasciato un fidanzato un po' stalker, e dall'altro un ragazzo di 22 anni che non tollerava la libertà di lei, la libertà di decidere di lei, e che l'ha, come dire, ammazzata con 20 coltellate. Cioè, questi sono i piani. E noi giornalisti dobbiamo essere molto, come dire, avvertiti e molto sorvegliati. E anche perché questo fa cultura diffusa. La cosa importante, secondo me, sulla quale dobbiamo ragionare è che questo fa cultura diffusa. Uno potrebbe dire, vabbè, ma che alla fine mettere un cognome o non metterlo, cosa cambia? Può sembrare che cambi poco, infatti, però se ci si pensa, pensateci, capita sempre su altri piani alle donne, quando si parla di donne politiche non si mette, no? Non si mette il cognome, e quello è una spia, cioè una spia comunque di infantilizzazione, cioè. E allora ragioniamo su quando lavoriamo, ragioniamo su che cosa nascondono anche, diciamo, certi vizi, certe indulgenze della cronaca, ecco.
Ecco, insomma, un discorso che riguarda soprattutto chi fa informazione, ma in fondo ci riguarda tutti, no? E tutte, come utenti a nostra volta, dell'informazione che i media veicolano. Assunta Sarlo, la leggete anche, se volete, con il suo blog sul sito di Radio Popolare, che si chiama Mia Cara Olimp. E a proposito di donne che hanno speso parte della loro vita per i diritti delle donne, questa mattina a Roma, fra non molto, si apre la camera ardente di Marisa Rodano, partigiana e politica del PC. Era l'ultima deputata vivente della prima legislatura. Era stata attiva nei gruppi di difesa della donna, era stata tra le fondatrici dell'Unione Donne Italiane, l'UDI. Era cattolica e comunista. Oggi quindi l'omaggio di Roma. Per noi la ricorda Albertina Soliani, che oggi è vicepresidente dell'ANPI, in passato è stata parlamentare della Margherita, dell'Ulivo, provenendo dalla sinistra democristiana.
Marisa è una delle persone della politica più luminose che io abbia incontrato. Forse anche il suo portamento, ma il portamento è sempre lo specchio dell'anima. Una persona che capivi che aveva vissuto e fatto la storia, ma la storia l'aveva anche plasmata. E poi con una speciale capacità di guardare più avanti. Il suo sguardo era anche curioso, indagatore. E molto rispettoso di chiunque lei incontrasse, anche di provenienza politica o di tradizioni diverse dalla sua. Forse nella sua vita, insieme con suo marito, con la sua famiglia, aveva vissuto insieme, mescolata, l'esperienza comunista, l'esperienza di una vita vicina alla Chiesa, con pensieri diversi, ma che facevano una miscela straordinaria. Dava grande sicurezza. Ecco, una persona come lei, molto diversa ma così vicina, per me è stata Tina Anselmi. Le metterei proprio insieme nel mio ricordo, nella mia anima. L'ho incontrata soprattutto frequentata nei mesi, negli anni dell'Ulivo, quando appunto ci si mescolava. E sentivi che in lei c'era la vera passione politica per cose sempre più grandi, sempre più solide. Aveva uno sguardo certamente molto consapevole dei rischi, delle difficoltà, e tuttavia sempre una visione positiva che le dava, questo le veniva dallo spirito, le veniva dalla politica. Ecco, questa visione positiva della politica, nonostante le grandi sfide, le grandi difficoltà, i grandi dolori, è una peculiarità delle grandi personalità del tempo, quando nasceva la Costituzione, quando si è fatta la Resistenza, e probabilmente per lei, che è stata la prima donna vicepresidente della Camera, quando effettivamente ha visto nascere la politica democratica. Una grandissima stagione vissuta da personalità come Marisa Cinciari Rodano. Io poi ho cercato di leggere le cose che ha scritto, mi ero davvero appassionata perché volevo conoscere di più, capire di più, al di là dell'esperienza molto ricca anche sul piano della consapevolezza, dell'emozione che avevo vissuto con lei negli incontri che facevamo tra donne di provenienza cattolica, democristiana e donne comuniste, socialiste. Insomma, sentivi che tu incontravi un mondo con Marisa, incontravi una donna soprattutto con una grandissima sensibilità. Ecco, posso dire questo, che in qualsiasi riunione ci incontrassimo, anche convegni dove semplicemente si partecipava, ci si sedeva, vicine o distanti, io sentivo una sicurezza in lei, una vicinanza che al di là della politica, non so come dirlo, era davvero un'esperienza di grandissima umanità, un grandissimo ricordo davvero di quello che di bene ti dà la vita, ti dà la storia, ti dà la politica. Vorrei che ci fossero donne così oggi in politica.
Il mondo di Marisa Rodano nel ricordo di Albertina Soliani, vicepresidente ANPI.
Pietra dura, se sai cos'è che cura, liberami dal male, dalla mia paura. Pietra dura, tu sai cos'è che cura, insegnami a capire, aiutami a vedere. Cosa conta davvero, che cos'è che conta davvero. L'ora, il tempo giusto, mettimi nel tempo giusto, dammi un segno, un posto. Stella cometa, la notte si va quieta, è calmo respirare, è quieto ritornare alla memoria. Di mondi già stati, di modi già usati per dire, spiegare, cercare, intuire. Cosa conta davvero?
Sto pensando.
pure durare. Un mistero così vuoto è presente, io sono respiro. Un mistero così vuoto è presente, io sono, ci sono, respiro. Un mistero così vuoto è presente, io sono, respiro. Un mistero così vuoto è presente, io sono, ci sono, respiro.
Prima di dare la linea alle notizie per gli aggiornamenti delle 9.30, una piccola fotografia istantanea, diciamo, di come è andata ieri a Firenze il raduno delle destre europee organizzato da Matteo Salvini, dove dovevano esserci i big, ma poi i big non ci sono manco andati. Per noi c'era Alessandro Braga che, insomma, oggi mi ha fatto ridere nel servizio del giornale radio di stamattina. L'onda blu che Salvini sperava fosse uno tsunami si è rivelata una secca. Ciao Ale.
Sì, l'impressione è stata quella, devo dire, perché guarda, poco fa Salvini sui suoi canali social ha postato un video del meglio della giornata di ieri, ovviamente ringraziando per la giornata storica. Detto questo, a mio avviso è stato davvero una giornata molto noiosa e un flop per lui. Intanto per le assenze importanti, lo dicevi anche tu, non c'era Geert Wilders in Olanda, non c'era Marine Le Pen che ha fatto solo un videomessaggio, e c'erano una dozzina, erano 13 per l'esattezza, esponenti di queste delegazioni dei partiti più sovranisti, più di destra dei vari paesi europei. Però ti devo dire che anche gli slogan che hanno usato sono stati più o meno gli stessi di sempre: l'Europa delle banche, dei burocrati, Soros, l'attacco a Soros, l'attacco alle auto elettriche, al Green Deal. Questo è una novità non ultimissima, ma comunque nell'ultimo periodo molto la destra sovranista si scaglia contro la conversione ecologica, cose del genere. Però devo dire slogan già sentiti e risentiti, e in più ogni leader alla fine parlava del suo piccolo pezzo, quello che vuole fare in Polonia, quello che vuole fare in Francia, eccetera, eccetera. Quindi questa internazionale nera non mi è sembrata che fosse così coesa e così d'accordo, se non su queste enunciazioni di principio, ma anche abbastanza irrealistiche. Quindi da questo punto di vista mi è sembrato proprio un flop. E anche Salvini alla fine si è adeguato a questa linea del io dico il mio, e mi è sembrato che parlasse molto di più a Giorgia Meloni e Antonio Tajani, quindi a Forza Italia e a Fratelli d'Italia, che a livello europeo. Va avanti con questa idea più propagandistica che reale, sempre a mio avviso, di un progetto di unire il centrodestra come ha fatto in Italia, insomma esportare il modello Italia in Europa per far fuori quello che ha definito gli abusivi del governo di Bruxelles, ossia i socialisti, ossia la von der Leyen, la grande alleanza che governa adesso. Però sembra molto improbabile che ce la facciano, soprattutto tra i popolari le definizioni usate per i partiti alleati con la Lega sono indigeribili, inaccettabili, eccetera eccetera, anche perché ci sono dentro partiti dichiaratamente neonazisti,
sì,
neofascisti,
con i quali perfino Meloni non può accompagnarsi più di tanto, evidentemente, almeno non per le elezioni europee. Grazie Alessandro per essere stato con noi, e buon lavoro, e a dopo.
Ciao.
Linea dunque allo studio 1 per tutti gli aggiornamenti del giornale radio. Noi torniamo subito dopo qui a Prisma, in diretta fino alle 10 o poco prima, quando daremo la linea alle note dell'autore curate da Ira Rubini, a seguire a Massimo Bacchetta per Tutto Scorre. E ancora pubblica con Lele Liguori, Ira Rubini di nuovo con Cult, fino ad arrivare alle 12.30 con l'ultima edizione del mattino dei nostri giornali radio. Ci sentiamo tra pochissimo.
Sembra la fine del mondo, ma mi calma. Mi chiedono in che lingua sogno, che domanda. Le mie ex han fatto un gruppo e sulla chat si parla solo di me.
ti prendi gioco di me. Bella atmosfera, ti prego non mi uccidere il mood, dai. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time, voglio stare in good time. Bella atmosfera, yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Colpo di fulmine, tu chiede Franklin. Giornalisti si moltiplicano gremlins. Ho già risposto a sta domanda se rileggi ciò che dici. No, no, non è radio friendly. Sono solo un cantastorie, ogni tanto faccio un party. Mi cerco nelle storie anche perché ho fotogrammi. Questi fanno le storie col tavolo degli altri. E vado down, down, down. Bella atmosfera, yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Yeah, 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 yeah. Bla bla, voglio stare in good time. Voglio stare in good time. Tutto bene, tutto a gonfie vele. Certi amici me non li vedi e più li vuoi bene. Notti intere con chi non ti chiede come stai. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time, in good time. Bella atmosfera, yeah, 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 yeah. Ti prego non mi uccidere il mood, dai. Yeah, 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 yeah. Chi se ne frega dei tuoi ma, dei tuoi se, dei tuoi bla bla. Voglio stare in good time, yeah, 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 yeah. Bella atmosfera, uccidere il mutare.
9:35 minuti, rieccoci in diretta per l'ultima parte di Prisma. Quasi 20 minuti ancora insieme. Che dedicheremo alla COP28, la conferenza dell'ONU sul clima che si tiene a Dubai. Ve ne abbiamo già parlato, però adesso insomma c'è stato un fine settimana con i big, i capi di Stato e di governo, oltre 160 che hanno partecipato al vertice. Ci sono stati molti messaggi importanti, promesse conseguenti, e adesso insomma lavorano gli Sherpa. Vi ricordo che tutto questo si conclude il 12 di dicembre, anche se poi è molto frequente che ci siano i tempi supplementari, magari un giorno o due, per mettere appunto l'accordo. Allora noi ci colleghiamo di nuovo con Dubai, con Andrea Ghianda, portavoce del centro studi Eco Climate. Ciao Andrea, ben trovato.
Ciao, ciao Lorenza, ciao a tutti.
Allora, intanto io partirei dall'esclusiva del Guardian, che ieri ha lanciato questa bomba sulla COP. Il sultano Al-Jaber, presidente della COP, nonché CEO dell'azienda petrolifera nazionale degli Emirati Arabi Uniti, ha dichiarato in un recente convegno che non ci sono evidenze scientifiche che sia necessario eliminare i combustibili fossili per tenere sotto controllo il riscaldamento globale. Queste sono dichiarazioni di ormai più di una decina di giorni fa, ma giustamente il Guardian le ha rivelate a COP ormai iniziata. Ti chiedo che echi ci sono stati lì di questo scoop del Guardian.
Ma guarda, sicuramente questa è una di quelle notizie che spazza un po' via tutte le altre, tra l'altro in una giornata, quella di domenica, che non aveva notizie, perché diciamo è stata ieri un po' una giornata di transizione dopo la due giorni dei leader. Ieri sono iniziati, diciamo, nel concreto le parti negoziali un po' più tecniche, e quindi non c'erano vere e proprie notizie. Quello che secondo me in realtà è importante sottolineare è che quanto detto da Jaber non è stato detto in un evento pubblico, bensì è stato un leak del Guardian ha trovato, ed era una conversazione privata, e quindi secondo me è ancora più grave il fatto che queste parole fossero state dette in questo tipo di contesto. E sono parole
perché in pubblico ne dice altre.
perché il pubblico ne dice altre, ma anche perché insomma sono parole che sentiamo dire spesso da chi appoggia posizioni negazioniste, e quindi di fatto questo non è assolutamente d'aiuto. Non ci sono state reazioni pubbliche di alto livello, nel senso che lo stesso Gutierrez, che normalmente il segretario generale delle Nazioni Unite ha posizioni molto forti rispetto al mondo dell'oil and gas, non ha fatto reazioni su questo, però diciamo che insomma sono state accolte con paura per certi versi, ma dall'altro lato mi verrebbe da dire anche che questo permette di continuare a mantenere i riflettori accesi, nel senso che pone l'attenzione sul fatto che la COP è guidata da l'amministratore delegato della principale azienda oil and gas emiratina, e ci sono molti e forti interessi anche per quanto riguarda poi la presenza del mondo dell'oil and gas in questa conferenza.
Ecco, 50 compagnie oil and gas hanno sottoscritto una cosa che si chiama la Carta Globale per la Decarbonizzazione. Che tipo di impegno è?
Ma guarda, è un impegno che noi valutiamo come vago e debole, nel senso che si impegnano a ridurre le emissioni ma non nella produzione e nel consumo, quindi questo significa molto probabilmente che ci si affida a quelle tecnologie di cattura e stoccaggio del carbonio, ma non di fatto a una fase di abbandono delle fonti fossili. È un accordo volontario, ma ripropone in larga parte vecchi impegni già presi nel 2011, e poi soprattutto non sono previste sanzioni per chi non rispetta gli obiettivi. E altra cosa da considerare, non c'è una data fissata per l'eliminazione della produzione, e questo ci fa un po' pensare che questo tipo di impegni non sono allineati all'1.5. Cosa vuol dire? Che non sono allineati nel percorso che dovrebbe accompagnarci verso il contenimento delle temperature medie di 1,5 gradi, e quindi diciamo c'è abbastanza scetticismo rispetto al ruolo che questo tipo di attori possono giocare, anche perché se andiamo a vedere quelli che poi sono i piani industriali di sviluppo di medio e lungo periodo di molte di queste realtà, notiamo che la componente di produzione, ricerca, trasporto e consumo di combustibili fossili rimane ancora la parte più importante, più sostanziale, quindi di fatto pone molti dubbi su quanto questi diventino dei veri e propri attori della transizione, oppure invece queste azioni non fanno altro che ritardare il processo di transizione verso una riduzione delle emissioni.
Ecco, a proposito di transizione, 22 paesi hanno lanciato un appello per triplicare l'energia nucleare entro il 2050. Allora io vorrei proprio una tua valutazione, una vostra valutazione come EcoClimate, perché mi pare che dal nucleare arrivi una percentuale bassa al momento dell'energia consumata. Quale ruolo può svolgere eventualmente il nucleare nella transizione energetica? In che tempi? C'è molto bisogno, io credo, di laicità nel parlare di questo tema del nucleare, anche se in Italia il dibattito è abbastanza datato, ma insomma intorno a noi, anche solo nella Francia, ai nostri confini sono tante le centrali, la scienza va avanti, la ricerca va avanti. Di che cosa stiamo parlando come appunto potenziale ruolo del nucleare nella transizione energetica?
Sì, guarda, io mi concentrerei di fatto su quanto è accaduto in Italia, nel senso che le pagine dei giornali sabato titolavano quasi all'unanimità rispetto a questa notizia del nucleare, spazzando quasi via quelle che erano poi le notizie sui fondi loss and damage e quant'altro. Quindi diciamo parecchia attenzione dell'Italia su questo. Italia stessa che non è tra i 22 firmatari, esatto, quindi non è parte di questo gruppo, e la stessa Presidente del Consiglio in un punto stampa a margine delle sue dichiarazioni le è stato chiesto che cosa pensa della tecnologia nucleare, e la stessa Meloni ha detto che ha delle perplessità sul fatto che un tipo di tecnologia, soprattutto il vecchio nucleare, possa arrivare in tempi utili per la transizione italiana. Ha avuto maggiore apertura rispetto a quello che sono, diciamo, le tecnologie future, la fusione e quant'altro, ma di fatto queste non hanno tempi di sviluppo allineati con quelle che sono le necessità della transizione. Ma poi mi verrebbe anche da sottolineare un aspetto importante, che l'Italia si è impegnata a livello G7 per raggiungere un sistema di produzione elettrico quasi completamente decarbonizzato al 2035. Che cosa significa? Che per questo impegno l'Italia dovrebbe arrivare a produrre energia nel 2035 quasi solo attraverso rinnovabili. Se anche non ci arrivasse, se anche diciamo arrivasse a un 85%, dovrebbe compensare una misura minore di energia, quindi un 5%, un 10%, quello che manca alle rinnovabili. E quindi la domanda è: conviene produrre energia nucleare se me ne serve così poca? Perché produrre energia nucleare ha dei costi molto elevati, produco tanta energia e poi ho anche un po' lo stesso problema delle rinnovabili, nel senso che questa energia che non utilizzo devo accumularla. E considerando che i tempi sono talmente lunghi al punto che adesso il dibattito non è neanche stato avviato a livello nazionale, è molto improbabile che noi riusciremo ad averlo in tempi previsti. E chiudo su questo sottolineando anche che l'Italia sta per inviare a Bruxelles, previsto per diciamo nel 2024, il suo piano nazionale integrato energia e clima, quindi sostanzialmente la definizione delle sue politiche energetiche per i prossimi 10 anni, e il nucleare non c'è. È menzionato in alcune parti dove si parla di ricerca sul nucleare, ma come componente del mix energetico non è nemmeno presa in considerazione dal principale documento di definizione delle politiche energetiche nazionali.
Mi sembri ottimista sulla possibilità che l'Italia per il 2035 riesca ad arrivare a una percentuale così alta di utilizzo di fonti rinnovabili?
Ma guarda, non è solo ottimismo, noi insieme a Greenpeace, Lega Ambiente e WWF abbiamo fatto uno studio di uno scenario 2035 nel quale abbiamo ipotizzato quali sono le necessità economiche, tecnologiche e normative per arrivare a questo obiettivo. E di fatto sulla base di questo scenario, secondo noi questo è possibile. Ora, è possibile nella misura in cui vi sia la volontà di concentrare le risorse economiche e le politiche verso questo obiettivo e quindi diciamo avviare realmente la transizione attraverso l'abbandono graduale ma repentino delle fonti fossili, che in Italia significa gas, che è il principale, al 2021 è la principale causa di emissioni di CO2 in Italia, però diciamo abbiamo dati che dimostrano che questo obiettivo non è un obiettivo irrealizzabile e utopico, bensì è un obiettivo alla nostra portata.
Ecco, a proposito di obiettivi, di impegni presi importanti in questi giorni dai grandi leader, facevi già riferimento tu prima alla questione del fondo per le perdite e i danni, loss and damage, che aumenta a 655 milioni di dollari, l'Italia pure metterà 100 milioni di euro, questo è stato l'impegno, era uno degli aspetti più sotto i riflettori, no? Anche questo del fondo.
Assolutamente sì, considerate che sono 30 anni che i paesi più colpiti dalla crisi climatica e peraltro quelli che hanno contribuito meno all'aggravarsi della crisi climatica chiedono una compensazione per i danni che subiscono dal cambiamento climatico. Pensiamo alle piccole isole, pensiamo a tutte quelle realtà che sono gli ultimi nella fila e pagano il costo maggiore. Noi l'abbiamo definito un accordo storico, nel senso che non è mai accaduto il primo giorno della COP che si raggiungesse un accordo. Normalmente il primo giorno della COP si definisce l'agenda, ossia di cosa parleranno i negoziatori nelle 2 settimane successive. Questa è stata per noi una grandissima svolta perché di fatto c'è stato questo grande impegno. Impegno che l'Italia peraltro ha onorato in maniera, secondo noi,
importante. Forte,
nel senso che è stato... Sì. Importante, sì, tra l'altro è stato il più alto perché se guardiamo il tasso di cambio, i 100 milioni tedeschi erano in euro, quelli italiani in dollari, scusate, quelli italiani in euro, e quindi Italia e Francia sono in cima a questa lista. Facciamo attenzione, non è, è da considerare nel complesso, nel senso che per ora questo meccanismo è un meccanismo di finanziamento una tantum, quindi sarà necessario definire uno strumento che renda, diciamo, il finanziamento stabile e capire come liberare nuove risorse e poi capire anche di che metri che parliamo, nel senso che se pensiamo all'alluvione del Pakistan dello scorso anno si stimavano danni per 10 miliardi di dollari. oggi abbiamo raccolto 655 milioni di euro, e quindi insomma gli zeri da aggiungere saranno ancora molti per poter compensare realmente chi poi subisce i gravi danni della crisi climatica.
In diretta da Dubai con Andrea Ghianda, portavoce del centro studi EcoClimate, ti chiedo ancora una cosa. In un'altra nostra intervista di queste ore con Serena Giacomin di Italian Climate Network, anche loro sono lì, sicuramente li conosci, ci diceva che invece va un po' a rilento diciamo l'impegno sul terreno dell'adattamento, che è un'altra parola chiave, no, di queste COP di questi anni. Ci spieghi cosa significa e cosa bisognerebbe fare? Naturalmente parliamo dell'adattamento al cambiamento climatico.
Assolutamente sì, si lega di fatto a anche questo alle perdite danni, nel senso che maggiori sono le azioni di mitigazione, quindi riduzione delle emissioni e riduzione dell'aumento delle temperature, e migliori sono le azioni di adattamento, quindi quanto ci prepariamo al clima che cambia, minori saranno i costi e delle perdite e i danni. E quindi è fondamentale che per non dover pagare troppo di conseguenze e danni ci prepariamo prima, quindi l'adattamento a questa componente fondamentale. E quindi diciamo quello che si discute in queste ore qua è il Global Goal on Adaptation, e quindi la definizione di quali sono gli obiettivi globali di adattamento e quali sono anche in questo caso gli strumenti finanziari per permettere soprattutto a chi ha meno risorse economiche di arrivare preparato e adattare i territori a un clima che sta cambiando.
Ultima cosa, Andrea, a questo punto, dopo il primo weekend di apertura della COP, fuori i primi, dentro i secondi, cioè sono passati 160 capi di Stato e di Governo, adesso lavorano gli Sherpa. Che tipo di lavoro e per quali principali obiettivi, quali possono essere gli ostacoli da, come dire, superare nel lavoro che comincia in fondo adesso?
Allora sì, il lavoro degli Sherpa è un lavoro delicato che inizia prima della COP e prosegue anche dopo la COP, però di fatto è un lavoro fatto di incontri su tavoli negoziali. In questo caso ad esempio l'Italia, quando si tratta di negoziato, non è l'Italia, nel senso che la posizione italiana è concordata a livello europeo, quindi i temi del negoziato che affronta l'Europa sono già accordati in posizione comune, e gli Sherpa hanno il ruolo di confrontarsi su come in qualche modo iniziare a definire una bozza di testo conclusivo della COP, e tutte le volte che ci sono dei momenti di scontro, delle impasse o delle cose che non permettono di avanzare, allora in quel caso poi entrano in gioco gli special envoy, quindi gli inviati speciali per il clima. Per l'Italia c'è Francesco Corbaro quest'anno, e se non è sufficiente l'intervento degli inviati speciali per il clima, allora interviene il ministro, e quindi la parte ministeriale che cerca, attraverso incontri bilaterali e incontro chiacchierate di corridoio anche alcune volte, di provare a smussare quei punti dell'agenda. Si formano poi, come spesso accade, delle coalizioni, quindi alcuni paesi prendono posizioni negoziali insieme ad altri. Sapete, l'anno scorso per il fondo Loss and Damage c'è stata questa coalizione dei G77 più la Cina, quindi diciamo tutto quel mondo che potremmo essere considerato, diciamo, paesi in via di sviluppo, per avere un fronte comune, e quindi diciamo abbiamo un po' tutti questi movimenti di diplomatici. Io ogni tanto la descrivo un po' con una terminologia un po' calcistica, se vogliamo, una lunghissima partita che ha dei momenti di azione, dei momenti di stanca, dei momenti di studio, dei momenti di strategia, che in qualche modo porteranno verso la fine della settimana e poi ancora più intensamente l'11 e il 12 verso i momenti finali, dove si cercherà di chiudere con un accordo.
Allora buon lavoro anche a voi di Eccoli a Dubai, grazie Andrea Ghianda per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
A presto. Noi ci fermiamo qui, fra pochissimo arriva Massimo Bacchetta con Tutto Scorre, quindi il microfono aperto con le vostre telefonate e i messaggi. Il podcast di Prisma lo trovate fra non molto sul sito della radio, e se vi siete collegati sul tardi, oltre che di COP28 abbiamo parlato della manifestazione il convegno delle destre europee organizzato da Salvini ieri a Firenze. Abbiamo ricordato Marisa Rodano insieme ad Albertina Soliani, vicepresidente ANPI. Abbiamo ragionato con Assunta Sarlo della trattazione mediatica dei discorsi che sentiamo fare dalle due famiglie, la famiglia Cecchettini e la famiglia Turetta, dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin. E abbiamo parlato della ripresa della guerra a Gaza negli ultimi giorni, con anche l'intensificazione delle operazioni di terra nel sud da parte dell'esercito israeliano. L'appuntamento con Prisma è per domani, troverete in onda Claudio Iampaglia. Io sarò a Padova per raccontarvi i funerali di Giulia Cecchettin. E quindi Prisma intorno alle 8.40 anche domattina. Intanto grazie per l'ascolto di questa puntata da Lorenza Ghidini e da Massimo Alberti. Un buon proseguimento di giornata. Ciao!